grabs, eat pros, hear rams scream when the breeze blow, drink flow, clutch my touch, side taste vision.
Allora, 12:26, una buona giornata e una buona continuazione di mattinata a tutte e a tutti. Siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9. E partiamo con quest'altro approfondimento, un altro spazio redazionale, questa volta legato un po' più a tematiche, se vogliamo, ultraterrene per certi versi, ma che, come vedremo, invece di terreno ne hanno tanto, di materiale ne hanno tantissimo. Ovvero prendiamo un po' lo spunto dalla chiusura che è avvenuta questa settimana di un importantissimo sito, insomma, non solo sito, vedremo che è molto di più. Luogo, diciamo, attraverso il quale in rete si in qualche modo si vedevano fondamentalmente filmati, musica e quant'altro, ovvero il famoso Mega Video, che poi in realtà è
un grande magazzino,
sì, infatti. Tanto vabbè, insomma, non sono da solo, come avete già sentito, ci sono anche alcuni altri due compagni, insomma, che stanno qui con me per raccontarvi un po' queste storie. E così partiamo, insomma, dallo spunto della chiusura di questo grande magazzino, che era appunto Mega Video, Mega Upload, eccetera eccetera, per così cercare un po' di dipanare, no? Di raccontare un po' quello che sta succedendo negli ultimi probabilmente 4-5 anni, che sta un po' modificando in maniera sostanziale la rete per come l'abbiamo almeno conosciuta fino ad oggi. Allora, io così mi addentrerei subito nel tema, raccontandovi proprio un po' com'era e come funzionava e come era costruito questo Mega Video, che poi in realtà era, insomma, un po' un grande magazzino nel quale ci stavano bene o male 4-5 servizi di tipo differente. E il sito di per sé, diciamo, Mega Upload Mega Video, nasce nel marzo del 2005 ad opera di come chiamarlo, un capitalista, un imprenditore, Kim.com, così soprannominato, che ha, diciamo, in qualche modo ha acquistato effettivamente la possibilità di utilizzare una quantità di server, penso, insomma, abbastanza gigantesca, quindi una quantità di computer sparsi così per la rete abbastanza importante, dando la possibilità a chiunque sottoscrivesse in qualche modo questi servizi di poter caricare file, insomma, di una certa consistenza, fino a circa 2 GB di memoria, per poi chiaramente poterli condividere, poter spargere, insomma, i link di questi file in giro per la rete, dare la possibilità, insomma, a chiunque avesse accesso a questi link di visualizzare eventualmente questi filmati. Il servizio era basato su 4 piattaforme, anzi 5 piattaforme, che era appunto megavideo.com, che era appunto dedicata appunto ai video, megapips.com, che invece era principalmente destinata alle fotografie, quindi alle immagini, megalive.com, che era invece una piattaforma di video streaming, che si divideva poi in altre sottoparti, Megabox, che è una piattaforma di audio, quindi per condividere audio, per caricare musica fondamentalmente, e Megaporn.com, che invece era specificamente dedicata al materiale pornografico. Diciamo che, per così raccontare un po' di statistiche, per anche avere idea di che tipo di colosso fosse Megaupload, parliamo di circa 81 milioni di visitatori per all'incirca 50 milioni di visitatori al giorno, e 1 miliardo di pagine viste, cioè insomma parliamo di
il
cifre
5% del traffico totale
di tutta la rete,
di tutta internet.
Quindi insomma parliamo di effettivamente un impero per certi versi, di sicuro, insomma, al di là delle questioni proprio specifiche, ovvero di quanto poi il nostro Kim.com abbia guadagnato attraverso questo giochetto, però in realtà proprio queste cifre danno l'idea proprio della quantità di persone poi che effettivamente utilizzavano un servizio come questo, e dall'altra anche di come sia necessario per predisporre un servizio di questo tipo qua di avere insomma ingenti quantità di capitali che come dire in qualche modo non è che sono state così diciamo messe al servizio gratuito di chiunque ne avesse avuto voglia, insomma Mega Video o Mega Upload, adesso non so come chiamarlo, insomma, visto che erano vari pezzi. Di fatto, insomma, era una miniera d'oro, penso, per il nostro Kim.
Beh, certo, non erano capitali messi a disposizione della libertà di informazione e di espressione, insomma. Era un'impresa capitalista a tutti gli effetti, che aveva anche obiettivi chiari di sviluppo, insomma. Non so se ne volevi parlare adesso, comunque nelle interviste che ha rilasciato recentemente Kim.com, lui dice chiaramente che il suo obiettivo era quello di porsi come distributore di artefatti culturali, non solo scavalcando quindi le distribuzioni tradizionali, e non solo per artisti fai da te o piccoli artisti in cerca di un pubblico, ma anche per personalità dell'industria culturale mondiale, che quindi avrebbero avuto a disposizione la possibilità di veder distribuite le proprie opere con un meccanismo differente da quello della sala cinema, del CD e così via. Quindi aveva intenzione di farlo per fare soldi, ovviamente. Quindi diciamo, sì, sì. Questo per sgombrare il campo,
esatto,
ovviamente, alla questione. No, noi siamo con Mega Upload perché è per la libertà di informazione. Poi certo, penso lo usavamo tutti, insomma.
Sì, di sicuro, insomma, era un servizio utile, e diciamo che per certi versi, così ne parlavamo anche un po' a microfoni spenti, insomma, preparando la trasmissione, in qualche modo chi ha pensato a Mega Video, chi sta pensando, insomma, da qualche tempo, pensiamo anche a altre piattaforme tipo YouTube o tipo anche alcuni social network, diciamo c'è una generale decisione di intercettare alcuni comportamenti degli utenti di internet, che sono in qualche modo dettati, no, probabilmente inizialmente anche da uno scopo preciso, che è quello effettivamente di condividere e vedere, insomma, in rete tutta una serie di contenuti che normalmente sono a pagamento, insomma. Quindi intercettare questo tipo di situazione, però per metterla a frutto in una certa maniera, insomma, non mi sembra fra l'altro un tipo di situazione che è strettamente differente, molto molto lontana rispetto a quella che insomma abbiamo conosciuto per tanti anni. Penso al fenomeno, insomma, del file sharing, quindi lo scambio di file attraverso Emule e tutti questi programmi che c'erano precedentemente, quindi quello che veniva chiamato in gergo peer-to-peer, ovvero io decido di cercare magari un'opera musicale, un film e quant'altro, e cerco su delle reti altre persone che già ce l'hanno e che lo stanno condividendo. Quindi diciamo io in qualche modo mi aggancio a un'altra persona che lo sta facendo, che ha questo file nella memoria del proprio computer e me lo mette a disposizione. Qua invece stiamo parlando di contenuti che non sono più dentro i computer delle persone che li detengono, ma sono caricati su una macchina esterna sulla quale poi nessuno ha più controllo, fra l'altro, e diciamo questo tipo di pratica ha cambiato in maniera importante proprio l'utilizzo della rete, di quello che si fa della rete quotidianamente, andando a portare sempre più i contenuti in uno spazio che non è più quello fisico delle nostre case, ma che è da un'altra parte, non si sa bene fra l'altro dove, perché insomma non sappiamo assolutamente quando carichiamo un file su una piattaforma di contenuti dove sta poi effettivamente questa robe, che cosa ci fanno anche bene, insomma, chi li detiene queste cose.
Si sono quindi imposti come intermediari nella condivisione di file tra gli utenti, sostanzialmente, eliminando da parte degli utenti la necessità di detenere i file sui propri supporti, e quindi sostanzialmente abbandonandoli nelle mani di qualcun altro.
Sì, questo è un fatto, e dall'altro questo qui è un trend che poi, al di là, insomma, della questione specifica mega upload, mega video, YouTube e quant'altro, esiste proprio come idea generale di costruzione della rete in questo momento. Alcuni servizi, in particolare ci sta puntando molto la Apple con un servizio che si chiama iCloud, perché questo sistema, diciamo, di viaggiare i contenuti non più sul proprio computer, ma immetterli, diciamo, su un server che sta da un'altra parte, in modo che poi se io non sto sempre su quel computer, comunque lo posso avere sempre a disposizione. È comunque un servizio che ormai si sta lanciando da parecchio tempo e che, insomma, prevede il fatto che noi in qualche modo andiamo ad affidare effettivamente quelli che sono i nostri contenuti, che possono essere il film coperto da diritto d'autore, quanto però le nostre fotografie, piuttosto che i nostri il nostro filmino delle vacanze, i nostri documenti, eccetera, eccetera,
di calcolo.
a qualcun altro che li gestirà per noi, che ci darà semplicemente poi la possibilità di accedervi ogni qualvolta non lo riteniamo necessario. Ecco, diciamo, questo tipo di dinamica è quella che un po' in questi ultimi anni si sta espandendo in maniera gigantesca nella rete, e non a caso, insomma, questi servizi in qualche modo hanno puntato su questo tipo di comportamento e di dinamica, generando un trend ben specifico, insomma, di comportamento che poi ritroviamo, insomma, in maniera esponenziale nella rete, e che poi viene utilizzato, insomma, ad arte per guadagnare, insomma, milioni di dollari.
Cioè, sì, la sostanza è questa. Megavideo è un grande magazzino che va a era, perché l'hanno chiuso ed hanno arrestato, infatti. Questo un po' è anche il ragionamento perché stiamo parlando di mega video e mega upload. Adesso magari vi raccontiamo anche questo. Comunque, per finire questo ragionamento, la questione è che mega video, mega upload e compagnia cantando è un grande magazzino all'interno del quale c'è di tutto, ci sono file illegali, tra virgolette, cioè quindi file protetti da copyright, ma anche file legalissimi, perché ci sono i file, i contenuti di milioni di persone che invece di avere questi file sul proprio computer li appoggiano su questi grandi magazzini che stanno non si sa bene dove, la nuvola, il cloud di cui ormai tutti parlano. Quindi questo rappresenta un cambio forte all'interno delle modalità di utilizzo del digitale e della rete, che vedremo avrà un impatto molto forte anche sul modello economico che sottintende a come le imprese investono in internet e nella rete. Io farei però un passo indietro e direi: stiamo parlando di mega video e di mega upload perché è successo.
Sì, è successo, insomma, il sequestro da parte dell'FBI. Questa settimana, all'inizio di questa settimana, di tutto, diciamo, il materiale, insomma, di tutto, e poi effettivamente non sappiamo neanche bene fisicamente
cosa.
Diciamo, il sito internet è stato chiuso. Se te vai adesso su megavideo.com ti compare una schermata in cui c'è scritto che l'FBI ha preso possesso della situazione. Sì. E questo, diciamo, è più o meno quanto è successo, chiaramente scatenando un po' le ire di molti utenti della rete, penso di tantissimi, nonché le crisi di astinenza, penso di tantissima gente che utilizzava comunque questo servizio per passare le proprie serate a casa, magari mangiando snack e fumando droghe leggere, come presumo molti di noi facciano quotidianamente. Questo un po' anche per ricordarsi anche di come e poi effettivamente alcuni modelli di consumo, per quanto più o meno, come dire, divertenti e gratificanti, poi siano ben precisamente indirizzati anche in questo caso. Comunque questa roba è stata chiusa, insomma, da una settimana e...
con una grande operazione, se vogliamo anche spettacolare, perché il signor Kim.com è stato arrestato in Australia, mi pare, con una serie di rogatorie internazionali, lui e altri due capi di Megavideo, insomma, da come fosse un grande narcotrafficante, insomma.
Sì, sì. Quindi, beh, più o meno diciamo, anche perché, voglio dire, fra l'altro, nelle varie modalità con cui vengono chiamati i siti web di questo tipo, vengono proprio chiamati siti web canaglia, ricordando gli stati canaglia, no, di busciana memoria. E effettivamente sì, come, sarò trattato un po' come se fosse un narcotrafficante, insomma, il parametro di riferimento rispetto al commercio internazionale degli stupefacenti è abbastanza calzante, a voglia.
Io farei un'interruzione, sì, se sei d'accordo, e poi direi che cosa è successo, che cosa ha scatenato questa azione dell'FBI che è sembrata a tutti una rappresaglia, e vediamo perché.
Sì, assolutamente lo è. Ci andiamo ad ascoltare un brano e rientriamo in diretta.
Time used to move in the ring, it still does, day after day after day. There don't seem to be no way out of this ring, every day is the same. Same as the last, the night's going past too fast. When the glass is frosted, the mask will slip and I slip. Ring and revolves round and round, I'm resolved. And the drugs make my memories fast, try to control my own thoughts. Solitary figure, walk around in circles, watching the faces contort. Friends become monsters, slippery shadows who speak the same tongue, repeat the same drum. Ring and revolves round and round, I'm resolved. Feel the sting of the cold deep inside as I stroll. Ring and revolves, every action's foretold, I've been told. Spot that I inhale is gold at my mouth in the ring. Thick grey rings of smoke, time used to move in the ring unprovoked. Sign of the truth in the thing is the use in the thing. And I'm reminded of Venus in the spring. Sign of the truth in the thing, use in the thing. What use is a ring made of smoke? Sign of the truth in the thing is the use in the thing. And time it still moves in the ring, because every day is slow, slow. Every night get faster, faster. Ask the moon a question and I receive this midnight answer. In the watches of a note, my heart broke, you're broken out of pain. It's faint, faint, so don't tell yourself that you're happy if you ain't. But every day is the same, no. Every day is slow, slow. Every night get faster, faster. Look out, ask the moon a question, yes. And I receive this midnight answer. In the watches of a note, my heart broke, but now the pain is faint, so don't tell yourself you're happy if you ain't. Whether you fly, whether you run, killing at the end has begun. I'm seeing devils in front of my eyes, and they keep beckoning and attempting. Many white souls to befriending, but I'm afraid. Rain clouds, pregnant with the rain, seen the same every day. I know it's up for us to change. I don't doubt that you don't want this, but we're up against more than we think. Fall from the crank of the gate, green precipice, hesitant, derelict, stole from the city of devilish. People never stop asking where the treasure is, and I'm like, look, everything is relative, man. Whatever the case never this feeling. Still in a slight dance of what could have been, in a trance, saying what comes next. How long before the last sunset sets over our heads, heads looking for the wise ones, stride on. Gotta stay alive, strong, never been scared of my neighbour. Stand up, tall, swing out with my neighbour against the invader. Look, rampant mental piracy, complete invasion of privacy. Not much left that inspires me here. Gotta come close, come near, one fear, one meekness. Some fear their weakness, we know. Some ready to surrender, we won't. One thing for sure, sure, gotta be bold. We won't.
E allora rieccoci nuovamente in diretta, siete sempre all'ascolto di Onda Rossa. Così continuiamo questo, così, questa chiacchiera, se vogliamo, fra di noi e fra, penso, un sacco di drogati di Mega Video che ci stanno ascoltando, li salutiamo tutti. Sappiamo che, insomma, presto si apriranno anche, insomma, delle case dove vorrete vedervi tutti quanti e raccontarvi, insomma, le vostre problematiche successive, insomma, alla chiusura di questi siti. Insomma, vi auguriamo così di raccontarvi le vostre problematiche, i vostri percorsi personali, insomma, di uscire
da
dal
mega
tunnel.
Applaudisti anonimi proprio.
Uscite dal tunnel, su. Comunque eravamo arrivati così un po' a parlare effettivamente di quello che ci è sembrato un po' a tutti una rappresaglia dell'FBI nei confronti appunto di Mega Upload, Mega Video, e insomma già dai modi, come diciamo prima, ovvero insomma dei proprietari di Mega Video trattati un po' la stregua dei narcotrafficanti, arrestati con rogatori internazionali in giro per il mondo, il sito chiaramente chiuso con questa paginona dell'FBI sopra, e di fatto, insomma, in qualche modo è un po' il risultato di una battaglia che c'è in atto fra, dicevamo prima, no, un modo di intendere un po' il capitalismo, il modo di utilizzare, insomma, la rete e questi servizi come testa di ponte, insomma, per in qualche modo deregolamentare ancora di più i mercati, farli diventare un po' più selvaggi rispetto a come sono sempre stati, e dall'altra, insomma, da un lato, insomma, le autorità, l'FBI, gli stati più o meno consorziati in vari progetti, sia di legge sia di accordi internazionali, di mercantili, insomma, veri e propri, che stanno in qualche modo cercando di invece rimettere in qualche modo il collare a questo lupo che si è un po' sguinzagliato per la rete, e di farlo ritornare un po' a una visione un po' più normalizzata, no?
Sì, sono tutte quelle grandi imprese che hanno come modello economico quello di mettere a frutto le proprietà che hanno o che continuano a cercare di avere, quindi di mettere a frutto il copyright sulle opere dell'ingegno, i brevetti sui semi, sui brevetti farmaceutici e così via, appunto, che quindi sono vecchio modello economico contro modello economico che fa che intercetta delle modalità libere, diciamo, e che quindi fa dell'anti-copyright tra virgolette,
tra tante virgolette
diciamo un modello economico per guadagnare. Questo è la battaglia in atto, in sostanza.
E insomma, in questi giorni, fra l'altro, anche su molti giornali e testate giornalistiche in generale, si è parlato molto di della discussione, insomma, di alcuni act, si chiamano in inglese, comunque sono leggi internazionali o comunque accordi specifici tra multinazionali e governi, e in particolare non so se avete sentito parlare di quello che si chiama SOPA, hanno questi nomi SOPA, PIPA, ACTA, eccetera eccetera. Io, insomma, ne parlerei un pochino, perché comunque questa settimana c'è stato, fra l'altro, ACTA, che è uno di questi accordi internazionali che è stato firmato da un paio di giorni a livello di Unione Europea, dopo comunque un tentativo da parte di moltissime anche lobby, se vogliamo, oltre che singoli utenti ed utenti, di cercare di fermarlo, insomma. L'ACTA in particolare si chiama Anti-Counterfeiting Trade Agreement, quindi un trattato anticontraffazione internazionale che vede, diciamo, da una parte circa 40 paesi, fra cui, ecco, per ultima l'Unione Europea, tranne, se non sbaglio, Germania, Lettonia, c'erano, insomma, alcuni stati dell'Unione Europea che non, la Slovacchia mi pare che non hanno ancora firmato.
Sì, ma solo, diciamo, solo perché vogliono terminare le loro procedure interne, non perché abbiano espresso un parere negativo all'accordo.
E comunque dall'altra parte giganti insomma, delle corporation dell'intrattenimento internazionale, non solo, a partire appunto da Google, per andare alla Intel, alla Warner, alla Sony, insomma,
ovviamente le associazioni legate al cinema, alla distribuzione musicale e così via, che sono tutte ultra favorevoli, insomma.
E diciamo, questo accordo in qualche modo anticontraffazione prevede comunque il blocco da parte di insomma, questo,
nel caso della rete, da parte dei provider sostanzialmente.
Quindi diciamo, da chi di chi, nel caso, diciamo, facciamo proprio un esempio specifico, nel caso in cui diciamo, qualcuno trovi che su un sito web sia stato a suo parere violato un diritto d'autore, questi può fare una richiesta direttamente al provider che offre il servizio internet a quel sito web, quindi che permette a quel sito di esistere, di
che
stare online,
Aruba, oppure Fastweb, oppure MCLink, oppure uno qualsiasi di questi,
e in qualche modo farvi sparire effettivamente dalla rete. Una volta, fra l'altro, va parecchio, insomma, oltre quello che normalmente conosciamo come lotta, diciamo, al no copyright, che insomma una volta si rimuoveva semplicemente il contenuto illegale, adesso insomma si punta direttamente a far scomparire totalmente.
Ops, sei sparito.
Attraverso, insomma, anche tecniche abbastanza sofisticate.
Inoltre l'APTA, almeno nella prima bozza di qualche anno fa, prevedeva, penso che preveda ancora, diciamo, l'obbligo da parte dei provider anche di non distribuire software che consenta, ad esempio, la condivisione di materiale protetto da copyright, e quindi sostanzialmente tutto il software libero, perché il software libero rifiuta di utilizzare le tecniche di restrizione dei diritti, e inoltre l'ACTA non tratta solo di prodotti della proprietà intellettuale, insomma, distribuibili via rete, ma parla anche di brevetti e di quindi di farmaci, di brevetti sulle molecole e sul prodotto farmaceutico, ma anche sui semi, cioè sul patrimonio genetico dei semi, e quindi prevede appunto la possibilità di bloccare la distribuzione tramite gli intermediari, quindi le catene di distribuzione, anche dei farmaci e dei prodotti agricoli, eccetera, imponendo all'intermediario del commercio, insomma, al vettore, di non trasportarlo, per esempio. Mm-hmm. Analogamente a quanto si fa con i provider internet, che impedisce quindi di distribuire, cioè blocca la condivisione in mezzo.
Sì, due, esattamente, questo, diciamo, rende chiaro l'ampiezza di questi accordi e quanto vanno ad intaccare nella vita delle persone. Pensiamo solo ai contadini, che non potranno più usare semi sotto brevetto, a meno che non gli vengano venduti da le aziende, le multinazionali che li hanno brevettati, Monsanto e compagnia cantando. Però, diciamo, quindi c'è un aspetto di questo accordo che è comune anche a tutti gli accordi SOPA, PIPA, che ora man mano andremo a spiegare, e che è quello per cui l'intervento per censurare, quindi impedire il trasporto, come diceva prima Null Pointer, non è dato da un, diciamo, ente terzo che giudica se ci sia stata o meno l'infrazione del copyright o del brevetto. Semplicemente è sufficiente che il detentore del brevetto dica: quella distribuzione è illegale, e questo è sufficiente a che il provider, oppure il distributore di semi oppure la farmacia non possa vendere o distribuire quel prodotto, che sia materiale o immateriale, e con tutti i rischi che ne conseguono, quindi legali, di sequestro della merce, materiale o immateriale, e così via. Quindi c'è proprio il fatto che le regole di come deve essere distribuito quel prodotto non vengono più decise in accordo tra cittadini e quindi sostanzialmente
governi,
diciamo governi nazionali, ma vengono decisi e messi in pratica dalle multinazionali, il che è un livello che, cioè, diciamo, stiamo facendo un salto impressionante. L'altra riflessione, scusami,
vai.
È che questi stanno, questi intendo stati multinazionali e governi di tutto il mondo, stanno trattando da anni e sono arrivati a firmarlo anche in Europa, ma questo trattato ACTA è in vigore anche negli Stati Uniti, ma in moltissime altre nazioni, il Giappone, il Canada dal 2005-2006 e così via, e non riescono neanche a mettere in piedi questi stessi enti uno straccio di accordo sulle questioni, uno straccio di accordo ma anche uno straccio di trattativa per arrivare a un accordo sulle questioni legate alla finanza, che invece stanno massacrando milioni di persone tanto quanto l'ACTA. Quindi è evidente il meccanismo, ecco.
Sì, fra l'altro, cioè, mi servi questo assist che ieri il Draghi, che in questo momento è il presidente della BCE, ha detto che lo spread in questo momento è un fattore di riforma internazionale gigantesco, insomma non aspettavano altro che riforme, come dire, le fa lo spread, ormai le fanno i mercati, diciamo siamo più o meno su questo tipo di dinamica anche in questo caso qui. ACTA in effetti in questo momento è anche un po' un buco nero, nel senso che non si sa poi precisamente, al di là di alcuni stralci che sono stati pubblicati in maniera, come dire, attraverso i leaks, eccetera, eccetera, quindi in maniera, come dire, non molto...
Hanno tentato di tenerlo segreto il più a lungo possibile.
Insomma, fino adesso se ne sa veramente ben poco di quello che c'è scritto poi effettivamente. Sappiamo un po' di più invece su altre proposte di legge, in particolare quella statunitense, che in questo momento si chiama SOPA, ovvero che sta per Stop Online Piracy Act, quindi una legge contro, per fermare la pirateria online, che è proprio specifica rispetto appunto ai contenuti protetti da copyright su internet, e un'altra proposta di legge che è contemporanea, che si chiama PIPA, che sta per Protect IP Act. Questo qua andiamo un po' sul tecnicismo e magari ve lo risparmio, che comunque sono tutte e due sono tutte e due, insomma, strettamente collegate alla diffusione dei contenuti internet, e vanno tutte quante in questa direzione che stiamo raccontando adesso, ovvero che una corporation si sveglia una mattina, decide che te in qualche modo hai violato un suo copyright, e senza andare a passare per tribunali o giudici, o quindi senza intraprendere effettivamente una controversia legale come un tempo avveniva, e come insomma dovrebbe essere, visto che uno si dovrebbe pure avere la possibilità di difendersi,
almeno
di difendersi, invece niente, adesso ti prendono di petto e ti dicono: intanto ti chiudo il sito, faccio in modo che Google non indicizzi più le tue pagine web, per cui che il tuo sito comunque sia introvabile, alcune altre aziende che normalmente vengono utilizzate per, che ne so, le transazioni economiche online, tipo PayPal, tipo le carte di credito, che non devono avere più a che fare con te, insomma ti faccio dare a bruciare intorno in modo che tu insomma non scompaia effettivamente.
Ad esempio impedisco anche a chi fornisce pubblicità di darti la possibilità di mettere pubblicità sul tuo sito.
Insomma, quindi tutta una serie di come dire, di modi, di sistemi attraverso il quale poi effettivamente tu venga perseguito, in questo caso facendoti, come dicevamo, terra bruciata intorno, e queste diciamo sono le cose un po' più eclatanti. Poi ripeto, ci sono anche dei tecnicismi attraverso i quali in qualche modo vieni fatto scomparire, cioè anche se il tuo sito non è più indicizzato da Google, magari io semplicemente ricordandomi come si chiama lo batto sulla tastiera del computer e ci arrivo, diciamo che esiste un sistema per fare in modo che questa cosa non succeda più, ovvero che pure se io scrivo www.ondarossa.info, facciamo un esempio, effettivamente non arrivi al sito di ondarossa.info, anche se quello effettivamente è online. Vai.
No, insomma, poi esistono alcune tecniche che consentono per fortuna di aggirare queste forme di censura belle e buone, che però insomma non è che sono così banali e semplici, non è che sono utilizzabili dalla maggior parte degli utenti della rete, insomma, cioè, se proprio qualcuno ci vuole arrivare ha il modo di arrivarci, ma insomma la censura nei fatti è già stata effettuata.
Dopodiché un'altra cosa, per un po', poi non lo so, magari facciamo un'altra piccola pausa e andiamo un po' verso la conclusione, mi veniva di pensare anche poi un'altra cosa, che mentre prima, però forse questa fa parte un po' delle conclusioni, cioè che magari quanto è più facile adesso andare a colpire determinate situazioni, no? Ovvero prima, attraverso il peer-to-peer, se volevano colpire chi deteneva file protetti da diritto d'autore, quindi diciamo faceva scambio illegale, fra virgolette, di questo materiale qua, doveva andare a colpire una quantità di persone gigantesca. Adesso è bastato chiudere mega video e ciao a tutti. Quindi, insomma,
se poi chiudono pure Rapid Share, hanno chiuso il cerchio. Io
vai.
Veloce, dopo, diciamo, volevo solo fare un secondo di ordine su Sopa Pipa Acta e perché l'azione contro Megavideo è sembrata una ritorsione. Mentre Acta è un accordo commerciale firmato, Sopa e Pipa sono due proposte di legge che il Senato e la Camera degli Stati Uniti avrebbero dovuto discutere la settimana scorsa, sì, mi pare, alla quale si sono opposti in maniera fortissima tutti invece i giganti dell'informazione libera, sempre tra virgolette, ovvero Google, Firefox, Mozilla, sì. Wikipedia ha fatto la serrata del sito, e che si è andata ad incontrare anche con una forte protesta dei cittadini della rete, ovviamente, insomma, non è che, perché obiettivamente è una legge assolutamente liberticida. Però c'è stata questa opposizione fortissima da parte di altrettanto potenti major. Sta di fatto che il Parlamento americano ha rinviato la discussione e la votazione su queste due proposte di legge perché ha capito l'antifona, sostanzialmente, e il giorno dopo è scattata la grande operazione dell'FBI. Questo tanto per chiarire perché era una ritorsione.
Ok, piccola pausa, ritorniamo in onda fra qualche minuto.
Failure's not an option, that's what sets me apart. My inner city is foul, but in the slum is a heart. this thunder coming, I can smell this rain. You're the only one I ever knew whose arms could hold my flames without burning like them others burn. You told me hell's to blame, I told you hell's a choice you make. I know Blake would have said the same. Look, all deities do reside within, so how come I feel this presence above? This love that unplugs my heart and starts the floods again within me, drowning out the badness that I harbor. My goodness battens down the hatches and holds onto a partner. She's telling me storm's coming, well of course it is. It always is on nights like this. Tower blocks are murmuring and I can sense a turning wind. And I glimpse a man that isn't even there, and I know that glitch for all it's worth. Cause I pass out full of madness and I wake up drenched in thirst. Like, give me whiskey, give me beers to glug, let me lose this fear. I'll love anyone who's near enough to even look in a little bit like you. All I'm trying to say today's like all them other days. All I'm trying to do is mark this down, make this true, make this count for something. Cause nothing is eternal, nothing means a thing. Nobody believes, that's why we live in all this sin. But we mistake it for normality, even something to attain. My descent sets me apart, but right now I smell that rain. Come to wash away these marks embedded on our weary hearts. It's merely metaphor, but metaphor is flexing. Jordo getting ready for the fight, he came to fight with the surface world. I lost my purpose holding to the furnace where the burn is near celestial. Detestable outside, on chest is full of cider, gin and lightning. My eyes will dim, but the rhymes will sing in times to come. Since I've begun, heads been filled with end. We wear too many faces, but the truth will...
Allora, sono le 13:10, abbiamo ancora, penso, una decina di minuti, un po' per fare arrivare un po' alle conclusioni di questo nostro, così, questa nostra chiacchierata su Mega Video, Sopa, Pipa, insomma. Più che altro su questa battaglia in corso, del quale insomma un pochino vi abbiamo raccontato, tra differenti poteri, ma sempre di poteri si tratta, di poteri economici belli forti, insomma, da un lato
di capitalismo si parla.
Da un lato i poliziotti un po' più buoni, dall'altro i poliziotti un po' più cattivi, se la vogliamo mettere così. Comunque sicuramente due visioni di come deve andare il mondo, di come l'economia deve creare profitto, che in qualche modo si stanno scontrando in maniera abbastanza aspra in questo momento. E chiaramente poi, come al solito, chi ne fa le spese siamo noi in tutti i sensi, nel senso che un po' la dobbiamo pagare proprio economicamente questa cosa, un po' contribuiamo nostro malgrado per certi versi a tenerla in piedi. E vogliamo leggere magari alcuni stralci, vai.
Sì, io volevo leggere Metocchia e poi volevo leggere due cose. Una di Formenti dal libro Felici e Sfruttati, da un capitolo che si chiama Elogio della pirateria, che spiega un po' il cambiamento in atto. E poi un altro pezzo di un economista ultraliberista, tra l'altro sono molto brevi, però... Dunque, dice Formenti, mentre la preoccupazione di Microsoft nei confronti dei comunisti, tra virgolette, del free software, si placa mano a mano che il nemico si rivela meno pericoloso del previsto, cresce quella delle majors dell'industria culturale, terrorizzate dall'esplosione delle pratiche di scambio illegale di file audio e video protetti da copyright. La pirateria digitale innescata dalle tecnologie di file sharing appare fin dall'inizio una minaccia più dirompente di quella delle comunità hacker impegnate nella produzione di programmi gratuiti. In primo luogo per le differenti dimensioni numeriche, da un lato un'elite di smanettoni, dall'altro lato decine e poi centinaia di milioni di consumatori che decidono di colpo di non sborsare più un centesimo per acquistare canzoni e film che possono scaricare gratuitamente dalla rete. Nemmeno diverse sono le conseguenze economiche. Da un lato la crescita relativamente lenta di un modello di business alternativo, quello del free software, che offre accettabili margini di assorbimento da parte delle imprese tradizionali, dall'altro lato la fulminea propagazione di un incendio che rischia di annientare le possibilità di sopravvivenza di interi settori produttivi, quelli delle major che lavorano e che hanno un modello basato sul copyright. Al centro della crisi sono il principio stesso di proprietà privata, nonché l'apparato giuridico che la società capitalistica ha costruito nei secoli per farle valere. E l'altro pezzo che invece volevamo leggere, ben più breve, è quello di un economista di stampo liberista, Benkler, che spiega alle nuove aziende come questo bricolage intellettuale di massa rappresenti una straordinaria occasione per inglobare nell'economia formale la materia oscura dell'economia informale, trasformando in forma di profitto attività finalizzate a tutt'altri obiettivi. Per fare ciò, spiega Benkler, bisogna però che le imprese accettino di rivoluzionare la propria struttura organizzativa aderendo mimeticamente alle forme di cooperazione che emergono dall'aggregazione spontanea tra individui che condividono interessi e desideri comuni, cioè l'espropriazione della collaborazione e dal basso, e in questo senso anche la questione del cloud versus peer-to-peer è evidente. I dati, le cose non stanno più sugli hard disk degli utenti, stanno direttamente sugli hard disk della nuvola che non si sa bene dove stanno e di chi sono, eccetera.
Infatti, anche diciamo venendola un po' dal punto dal nostro punto di vista, insomma, magari torniamo un attimino là, e questo discorso, insomma, queste ultime righe che abbiamo letto lo mettono molto molto bene in luce, proprio dal punto di vista strategico di chi punta comunque a un mondo in cui la condivisione dei saperi è essenziale, no, per il benessere collettivo e per la, insomma, lo star bene proprio, il vivere bene, quanto mai un errore pensare di per quanto sia allettante e goloso, no, una piattaforma come appunto era è stata quella di Mega Video, dell'utilizzo insomma di cose del genere per condividere delle cose che ci va di condividere, proprio perché, come abbiamo visto, basta come si dice colpirne uno per educarne 80 milioni in questo caso, quando in realtà insomma forse era meglio rimanere in 80 milioni e cercare che ci venissero a prendere casa per casa, insomma.
Ma qual è il passaggio successivo secondo voi? Cosa, dove vogliono portarci?
Ma di sicuro, insomma, è un po' anche in queste righe che abbiamo letto adesso, c'è questo discorso. Mi sembra che le forme di capitalismo avanzato abbiano compreso perfettamente che le dinamiche, così chiamiamole, di sciame, comunque di comportamenti collettivi, tipo per esempio questo della condivisione di file, piuttosto che insomma altri comportamenti della rete, penso a uno per tutti, il farsi belli davanti agli altri, che molte piattaforme di social network insomma utilizzano come punto nevralgico di forza per tenerle in piedi, siano effettivamente qualcosa di sfruttabile e di utilizzabile per costruire valore, per mettere a valore effettivamente, quindi costruire quantità di soldi anche spropositate, fra l'altro, semplicemente perché mettendo insieme il comportamento di un singolo, che poi diventano 80 milioni di persone, cosa che la rete riesce a fare in maniera abbastanza semplice, anche perché, anche in virtù della propria come dire, di un'innata necessità di come dire, come chiamarla, sia di non mi viene la parola, insomma, di copiarsi uno con l'altro, come si dice, di imitazione di comportamento, e mi sembra insomma che lo stiano capendo in maniera ben precisa come vanno queste cose e come soprattutto metterle a frutto costruendo delle piattaforme che in qualche modo costruiscano delle forme di mercificazione, di economicismo e quindi di tanti tanti soldi rispetto a questo mi sembra un po' l'andazzo. Adesso poi andare a pensare se il cloud computing, come l'abbiamo chiamato, sarà il prossimo punto di forza del capitalismo oppure no, insomma ci sembra complesso da dire, però di sicuro insomma che il capitalismo abbia capito che andare a intercettare dei comportamenti collettivi ben precisi, e questo insomma lo fa probabilmente da sempre, in questo caso lo fa in maniera massiccia, anche avendo a disposizione insomma il comportamento di tanti milioni di persone contemporaneamente, cosa che prima forse era un po' più complesso da andare a intercettare perché bisognava fare ricerche un po' più toste, insomma l'andazzo, insomma, mi sembra che sia questo qui.
Io diciamo, allora, intanto volevo dire gli stralci che abbiamo letto prima sono tratti da un articolo interessante in proposito che si trova sul sito di Out Pisa, Out scritto con la A, non Out. E poi l'altra domanda, che rimanendo in tema di domande, E qual è l'opposizione non capitalista a questa guerra che è in atto? Cioè, il punto di vista, diciamo, del cittadino della rete e del movimento in senso generale, qual è e come si esprime? Allora, intanto volevo dare di nuovo, mettere in fila un po' di cose, poi le risposte ognuno le trova. In Polonia, dopo la firma da parte dell'Unione Europea di ACTA, sono scesi in piazza in decine di migliaia di persone.
Beccate
questo. Intanto, no. Mentre noi stavamo lì a piangere su
un megavideo,
a cercare, loro sono scesi in piazza e hanno fatto questa. È un numero decente, ampio di deputati si è presentato in Parlamento con la maschera di Anonymous. Anonymous, in rispondenza di SOPA, PIPA e ACTA, ha fatto una serie di attacchi a vari siti importanti di major, ma anche governativi americani ed europei, con successi abbastanza alti. La maggior parte degli attacchi sono riusciti, loro li hanno pubblicizzati, hanno detto che cosa stavano facendo. Esistono poi una serie di petizioni online per quello che contano, ma comunque per esprimere il proprio dissenso, da SOPA, PIPA, ACTA, ognuno trovatevi quella che che pensate che è quella che magari riuscite, è più importante firmare, ma comunque, insomma, diciamo, questo è quello che si è mosso. Perché si è mosso, nel senso che, perché noi siamo con Google, questa è la domanda, solo perché fa software libero e perché non impedisce lo scaricamento, questa è l'altra questione, insomma.
Sì, infatti, magari ce lo dovremmo un po' iniziare a porre questo problema, nel senso che non si tratta poi fondamentalmente di fiancheggiare la corporation di turno, che in qualche modo ci dà la chicchetta e che però si prende, insomma, un pezzo di vita non indifferente di quello che facciamo, ma capire quali invece possono essere effettivamente dei comportamenti, come dire, sul lungo periodo non intercettabili, perché penso che non ci siano, però in qualche modo di resistenza, no, rispetto a quello che avviene. Questa è un po' la domanda che ci possiamo fare, e poi magari la possiamo anche rilanciare per un'altra trasmissione, soprattutto per quanto riguarda, ecco, situazioni tipo Anonymous o quant'altro, che insomma ci sembrano comunque abbastanza interessanti anche nelle loro contraddizioni e nelle loro, diciamo, problematiche proprio di costruzione. Comunque sono sicuramente in questo momento uno dei protagonisti di questa così guerra mondiale in atto, che insomma c'hanno anche loro la voce in capitolo sicuramente.
L'altra cosa interessante da questo punto di vista sarebbe cercare di capire se la comunità hacker, che non solo quella italiana ma quella mondiale, che negli anni scorsi è stata protagonista di momenti importanti di battaglia, di strumenti messi al servizio dei cittadini, se ancora può esserlo protagonista da questo punto di vista, quando la guerra è tale, perché appunto
di questo si tratta,
e quando le risorse messe in campo dalle grandi imprese, sia da un lato che dall'altro della barricata, sono tanto importanti. Quindi può ancora, questa è l'altra domanda che giro a tutti gli amichetti anche che ci stanno ascoltando, ma non solo, ovviamente, cioè, questa è una delle questioni. Mi trovavo a parlare con un giovanissimo ricercatore del MIT hacker pochi mesi fa, e lui era ancora molto fiducioso su pezzetti in granelli di sabbia che si possono introdurre. Io meno, però insomma è un po' interessante cercare di capire quali possono essere gli sbocchi da questo punto di vista.
Va bene, io insomma per oggi la concluderei qua. Insomma, abbiamo parlato un'oretta, non so se volevi aggiungere qualcosa rispetto alla comunità hacker, tu che sei hacker. No,
io non sono hacker.
Qua hacker non ce ne sono.
Non ce ne sono, vabbè, ok, pensavo di sì.
Vabbè, intanto Io invito tutti a sostenere autistici, a sottoscrivere affinché i loro server possano continuare ad essere in piedi.
Oramai non potete manco più fare il premium su Megavideo, quindi invece di dargli a Megavideo,
sì, sarebbe una cosa buona.
Diamoli ad autistici.
Autistici.org, inventari.org, se andate lì sopra trovate i modi per sottoscrivere e dare una mano comunque ai server autogestiti, a chi comunque cerca di mantenere così forme di resistenza al presente, anche per quanto riguarda le tecnologie digitali e l'utilizzo della rete. E niente, ringraziamo tutte e tutti per chi ha partecipato in maniera più o meno live a questo relazionale. E niente, dai, magari ci diamo l'appuntamento per un prossimo sabato mattina, in cui magari andremo a raccontare un altro po' di cose riguardo a questa così guerra mondiale di cui abbiamo parlato oggi.
Ciao
ciao ciao
ciao.